Laudetur Jesus Christus.
Sabato 3 giugno, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: guerra in Ucraina, ancora bombe su Kiev e attacchi nel territorio russo. Scontro tra treni in India, quasi 300 i morti, oltre 1000 i feriti. 60 anni fa moriva Papa Giovanni XXIII, il pontefice dell'enciclica Pacem in Terris. Sono le 8 e 35 secondi, buongiorno da Amedeo Lomonaco. In apertura il conflitto in Ucraina, il fronte della battaglia ora è anche al confine tra i due paesi con gli attacchi della legione Russia Libera del dissidente Ponomarev nella provincia russa di Belgorod. E dall'artiglieria di Kiev sono stati lanciati ordigni contro alcune cittadine di frontiera provocando la morte di due civili. Continua poi il lancio di missili di Mosca contro la capitale Ucraina. Alessandro Di Bussolo.
La strategia non dichiarata di questi attacchi, con qualche colpo di cannone e alcuni droni armati, punta a non far sentire al sicuro i russi fino a che proseguiranno l'aggressione all'Ucraina. Così ieri sono state colpite le cittadine russe di Maslova Pristan, Shchebeniko, Smolensk e si sono sentite esplosioni in 5 regioni, da Belgorod a Kursk. Questo mentre alcuni soldati della legione del miliardario oppositore di Putin entravano nuovamente nei territori di Mosca per occupare lembi di terreno e pungere l'orgoglio della superpotenza. Il presidente russo Putin ha reagito accusando gli autori degli attacchi di voler destabilizzare il paese. Non si fermano i raid missilistici contro Kiev, dove alcune persone sono state arrestate per il rifugio chiuso durante un attacco. Sul fronte diplomatico, il segretario alla difesa degli Stati Uniti Austin ha dichiarato poche ore fa che il dialogo di Washington con la Cina è essenziale per evitare errori di calcolo che potrebbero portare a un conflitto. Questo dopo che Pechino ha rifiutato un incontro formale tra lui e il suo omologo cinese Li Shangfu. I due si sono stretti la mano e hanno parlato solo brevemente per la prima volta alla cena di apertura di un vertice su difesa e dialogo a Singapore.
E sempre sul fronte diplomatico, al recente vertice europeo in Moldavia, il presidente ucraino Zelensky ha fatto pressione sui partner occidentali per l'ingresso del suo paese nell'Unione Europea e nella NATO. Su questa ipotesi Giancarlo Lavella ha intervistato Giuseppe D'Amato, esperto di questioni internazionali.
Il dialogo è ripreso, però siamo ancora lontanissimi da una possibile soluzione. Per quanto riguarda l'Unione Europea c'è un grosso problema da una parte politica, perché bisognerà spiegare ad altri paesi perché l'Ucraina sì subito e gli altri dovranno ancora aspettare, se questa sarà la strada. E poi il grosso problema dei fondi di coesione. Per quanto riguarda la NATO c'è il rischio che l'Ucraina, entrando all'interno di questa alleanza, possa provocare una forte instabilità e portare a uno scontro diretto fra l'Occidente e la Russia.
Da parte russa come si sta vivendo questo momento, soprattutto dopo i bombardamenti che ci sono stati a Mosca?
Questi bombardamenti non sono stati rivendicati, si è andato a colpire la psicologia e la sicurezza del popolo russo. I russi stanno guardando quello che sta avvenendo in Moldavia con estrema attenzione, anche perché di mezzo ci sono proprio i destini del vecchio continente.
Voltiamo pagina. Tragedia in India, di almeno 288 morti e più di 900 feriti il bilancio di un incidente ferroviario avvenuto nello stato dell'Orissa, nell'est del paese. Luca Collodi.
Il bilancio ancora provvisorio è stato fornito da fonti locali, secondo cui sono ancora molte le persone intrappolate tra le macerie. Secondo una prima ricostruzione sono deragliate una decina di carrozze di un treno, andando a finire sul binario opposto. Poco dopo si è verificata una terribile collisione con un treno merci in arrivo. Nel disastro è stato coinvolto anche un terzo treno passeggeri. Il ministro delle ferrovie dell'India ha reso noto che è stata ordinata una inchiesta di alto livello. I filmati e le fotografie nel luogo del disastro mostrano scene di caos e disperazione. Sono in corso le operazioni di soccorso. Sono almeno 2000 i volontari della protezione civile e di altre agenzie impegnati in una lotta contro il tempo per estrarre persone ancora vive dai vagoni. Diverse fonti di stampa ricordano che sono numerose le tragedie provocate dai treni in India. La vasta rete ferroviaria presenta notevoli criticità a causa dell'invecchiamento delle infrastrutture e della scarsa manutenzione.
Andiamo oltre oceano. In Nicaragua continua la persecuzione delle comunità cristiane da parte del governo del presidente Ortega. La polizia del paese centroamericano negli ultimi giorni ha chiuso infatti diversi centri educativi gestiti da suore. Il servizio di Sofia Ruda.
una scuola cattolica nella comunità di San Sebastián de Yalí, Nicaragua, gestita dalle suore della congregazione Figlie Missionarie di Santa Luisa de Marillac, è stata sequestrata dalle forze di polizia. Le religiose sono state convocate nella capitale Managua per essere ascoltate e sono in attesa di un accertamento ufficiale dei fatti. La scorsa settimana anche un'altra scuola, gestita dalle suore domenicane dell'Annunciazione nel dipartimento di Rivas, è stata presa di mira dalle autorità. Il presidente della Conferenza Spagnola dei Religiosi e delle Religiose, Fray Jesús Díaz Sariego, in una dichiarazione ai media ha sottolineato l'incertezza che molti religiosi in Nicaragua stanno vivendo, moltissimi missionari di lingua spagnola che operano nel paese. Diverse congregazioni, infatti, hanno dovuto lasciare il Nicaragua negli ultimi mesi, tra cui le missionari della Carità, le suore domenicane dell'Annunciazione, le suore trappiste, le religiose della Croce e del Sacro Cuore di Gesù, oltre ai sacerdoti che sono stati espulsi. Sempre alta l'apprensione per le sorti di Monsignor Alvarez, vescovo di Matagalpa, condannato a 26 anni di reclusione.
E torniamo ora alla giornata di ieri, del 2 giugno, per le celebrazioni del 77° anniversario della festa della Repubblica Italiana. Ascoltiamo al microfono di Luca Collodi il generale di divisione dei Carabinieri, Alfonso Manzo.
Questo anniversario coincide anche con l'inizio, con l'ottantesimo dell'inizio della guerra di liberazione, a cui tanto hanno dato sia i cittadini della società civile sia i nostri militari in patria e all'estero. Coincide con tanti altri eventi di analoga importanza.
E tra l'altro, generale Manzo, questa festa della Repubblica ricorda non solo le forze armate ma anche i corpi civili dello Stato.
Benché l'evento nei fori imperiali sia organizzato ovviamente dalle forze armate, è in realtà una festa di tutti gli italiani. La presenza di tutte le istituzioni militari e civili del paese dimostrano che siamo pronti ad accogliere ancora una volta l'invito del nostro Presidente della Repubblica ad essere uniti intorno a un patrimonio di valori per la Repubblica, così come detta lo slogan di quest'anno. Quindi gli italiani tutti insieme, militari, civili, associazioni e istituzioni, tutti alla festa del 2 giugno.
Ancora scenario internazionale, nessuno ha ottenuto tutto quello che voleva, ma abbiamo evitato una crisi e un collasso economico, lo ha detto il presidente americano Joe Biden in merito all'accordo sull'aumento del tetto del debito approvato dal Congresso. Nel suo discorso alla nazione dallo studio Ovale, il presidente statunitense ha anche affermato che il via libera dell'intesa era essenziale. Un uomo è morto intossicato dal fumo e almeno 13 persone sono rimaste ferite a causa di un grande incendio scoppiato ieri a Roma in un palazzo in ristrutturazione nella zona di Colli Aniene. Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe partito forse da un'auto che ha innescato l'esplosione di bombole di acetilene. L'OMS ha annunciato che è cessata in Tanzania l'epidemia da virus di Marburg, patologia che presenta sintomi simili a quella di Ebola, tra cui violente febbre emorragiche. 60 anni fa la morte di San Giovanni XXIII, il Papa dell'enciclica Pacem in Terris del Concilio Vaticano II. Oggi in Vaticano l'udienza del Papa a gruppi di Sotto il Monte, paese natale del Pontefice. Andrea De Angelis se ne ha parlato con Don Ettore Malnati, parroco, docente di teologia, vicario episcopale per il laicato e la cultura della diocesi di Trieste, profondo conoscitore della vita di Papa Roncalli.
Fu un uomo di un grande cuore dal punto di vista pastorale, un profeta della dimensione specifica di una chiesa accanto al popolo. Non per niente l'apertura del Concilio Vaticano II, lui pronunciò quel bellissimo discorso della luna. Ecco, quando andate a casa troverete i vostri bambini, date una carezza ai vostri bambini, dite che il Papa è vicino.
Il messaggio di speranza che ha lasciato Giovanni XXIII a tutti noi.
Ha dato una prospettiva di una Chiesa accanto al mondo, con la sua determinazione, attenzione ai segni dei tempi. È molto, diciamo, più efficace la medicina che la condanna. Ci ha aperto la strada di una Chiesa del Concilio, di una Chiesa buona samaritana, prendendosi la responsabilità di offrire speranza, non illusione, ma speranza cristiana.
Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che potete ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Gustavo Messina in regia e da Medolo Monaco in studio, grazie per l'attenzione. Tra poco il buongiorno di Radio Vaticana con voi.